Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Racconta la nostra storia di oggi Davide Rondoni. Benvenuto.
Grazie.
Dal suo sito davideRondoni.org, vero?
Non lo so.
Vabbè, non so io. Durante l'anno accademico 2011-2012, oltre che nelle attività del Centro di Poesia, sarò impegnato in 3 corsi di poesia e letteratura, uno nel primo semestre alla Cattolica di Milano, il secondo semestre alla Sapienza di Roma, Scienze della Comunicazione, e presso il corso di laurea della Scuola Superiore di Traduttori e Interpreti di Rimini Misano. Io parto dalla fine, allora. Poesia e traduzione. Lei ha iniziato proprio, o comunque ha tradotto, parecchi poeti.
Sì, qualcuno, cioè non tantissimi, però qualcuno, soprattutto dal francese, Baudelaire, Rimbaud, Peggy, poi anche dei contemporanei.
Tradurre i poeti. Tradurre la poesia, scusi, è scrivere un'altra poesia?
Beh, tradurre è quello che facciamo di solito sempre, non solo quando traduciamo una poesia. Cioè, se io in questo momento dico mamma, chi mi ascolta traduce la parola che io dico nella sua esperienza e cerca di avvicinarla al modo in cui lui usa questa parola per capirla. Quindi la traduzione, diciamo così, è l'ambito in cui ci muoviamo normalmente. Potremmo dire che la traduzione non esiste solo in paradiso, e siccome in paradiso invece non siamo, almeno per adesso, dobbiamo tradurre, cioè dobbiamo fare la fatica di capirci, di interpretarci, di avvicinarci, facendo la fatica di accogliere la differenza altrui e di mettere la nostra vita al servizio dell'interpretazione dell'altro. Nella poesia questo avviene forse a un grado molto intenso, perché la lingua della poesia è molto intensa, è molto forte, molto, come si può dire, molto artificiale, nel senso molto artistica, no? E quindi l'esercizio
molto lavorata.
Molto lavorata, è molto forte. E quindi avviene anche lì. Però credo che non sia. È bello farlo, perché per uno scrittore tradurre è come appunto un'altra scrittura, in questo senso è vero. Però quello che si dà è appunto è dare voce attuale, cioè far accadere adesso la voce di un autore che non c'è, che non è presente, o perché parla un'altra lingua o perché ha parlato in passato. Quindi la traduzione è sempre un avvicinamento.
Sempre dal suo sito. Poesia, saggi, teatro. Sono queste 3 aree. Vabbè, da sinistra a destra, secondo l'andamento della scrittura occidentale. Poesia, saggi, teatro. Ma cominciamo così questa conversazione? Dalla poesia, poi parliamo dei saggi, poi parliamo del teatro.
Cominciamo dalla poesia, perché io ho cominciato con la poesia e continuo con la poesia, perché quello è l'elemento sorgivo del mio interesse alle parole, all'arte, eccetera. Quindi la poesia per me è stata non solo la mia prima esperienza artistica, ma anche quella che mi guida nell'incontrare le altre cose. Il teatro è una forma di poesia, l'ha sempre stato. Forse noi non ci ricordiamo che Shakespeare scrive in versi e che molto del teatro è nato come forma della poesia. E perché la poesia è una parola tendenzialmente già drammaturgica, cioè che ha dentro già un'azione, un dramma, e quindi non è un'altra forma d'arte, ma è una forma della poesia. Saggi, uno riflette su quello che fa, e quindi in qualche modo non si può scrivere poesia senza riflettere un po' sulla poesia degli altri, sulla natura della poesia. Quindi diciamo che anche quello viene non per un motivo esteriore, cioè non è che devo fare questi saggi perché qualcuno me li chiede, diciamo così, o sì, qualche editore li chiede, ma non è una necessità dettata dall'esterno, ma è una necessità dettata dal voler mettere a fuoco quello che mi succede scrivendo.
Nel frattempo Davide Rondoni, che ci sta raccontando la sua storia, sta trafficando con
un pacchetto di fazzoletti che mi ha dato la mia amica Zingogna, perché ho un gran raffreddore, come sentite.
E ecco, visto che la poesia è dramma, è azione, forse anche una conversazione è azione,
certo,
e comporta
certo,
dei gesti, certo, e delle azioni. E allora abbiamo cominciato dalla poesia. Poesia e televisione. Apparentemente sembra una distanza immensa. Eppure Davide Rondoni ha portato da diversi anni già poesia in televisione. Intanto, così per cronaca, mi ricorda dove, come?
Beh, in questo momento c'è una trasmissione che va tutte le domeniche che si chiama Antivirus su TV 2000. Sono 8-10 minuti dedicati alla grande poesia del Novecento, ogni puntata dedicata a un libro importante del Novecento. Invece su Rai 1 stanno andando in onda questi spot di poesia che abbiamo creato, dove autori contemporanei dicono i versi di un poeta del passato. E quindi sono queste due forme, tutte e due abbastanza molto brevi, virali appunto, che girano nella rete.
Virali perché si spera siano contagiosi.
Un po' virali perché, certo, la lingua della poesia, il modo della poesia è il contrario di quello che generalmente in televisione va di più, che è la chiacchiera o la parola facile della notizia, dell'aggiornamento, no? E quindi la lingua della poesia è un'altra misura, un'altra intensità, e quindi non si può pretendere di fare poesia in televisione come se si facesse un reality show.
A proposito di virus.
Questo è il vero virus della poesia. E allora il modo che abbiamo pensato non è l'unico modo possibile, però è quello che ci sta venendo meglio. Sono questi momenti un po' strani che uno si aspetta, in cui la poesia compare in mezzo ad altre cose.
Irrompe proprio, fa irruzione.
Irrompe, sparisce, suggerisce un altro modo di parlare, un altro modo di usare la parola per mettere a fuoco la vita. Lo fa nei modi e nei tempi che la televisione detta, perché probabilmente non si può stare ad ascoltare un minuto e mezzo intero di poesia in televisione, non sarebbe molto difficile. Allora sono 30 secondi in un caso e l'altro invece è una trasmissione breve, una trasmissione vera e propria, ma di 8 minuti, 10 minuti.
E come reagiscono gli spettatori? Stupore, noia? Cioè, beh, approfitto, al solito di là mi lavo le mani, come durante la pubblicità.
Non conosco bene i dati degli spot che stanno andando su Rai 1, però mi sembra siano buoni come tenuti di ascolto. Un altro dato che mi dicevano sulla trasmissione che va in onda la domenica mattina è che registravano che gli spettatori aumentano nel corso degli 8 minuti.
Come?
Aumentano, cioè non calano, cioè la rete, registrando i propri ascolti, è una rete satellitare, quindi se teniamo conto, mi dicevano che il TG di Sky, TG24 fa un punto di share, lì la poesia fa 0,12-0,15, che è un ottimo risultato rispetto alla potenza di certi media, vuol dire che c'è attenzione.
Sono a colloquio con Davide Rondoni, che ci sta raccontando la sua storia così per cenni, per versi sparsi, potrei dire, a contatto con la poesia, anche in una forma, come abbiamo sentito, come state già indovinando, molto attuale, molto inedita rispetto alla figura del poeta tradizionale, no? Chiuso nella sua...
Non è vero, in realtà questa è una balla che ci ha messo in testa con la scuola o in certi ambiti accademici. I poeti non sono mai stati inattuali.
Non sono mai stati?
Inattuali, o meglio, sono sempre stati inattuali nel senso, se vogliamo, nicciano del termine. Comunque non c'è mai stata una inattualità della poesia, come se la poesia fosse una cosa
separata dalla realtà,
separata dalla vita, solo del passato. Non è mai stato così, nemmeno nei tempi di Omero, nei tempi di Dante, nei tempi di Leopardi. Questo è un modo di vedere la poesia che è stato dettato da altri e per altri interessi.
Quali?
Diciamo così, perché prevalessero altri tipi di discorsi sull'umano, quindi sembra che è attuale lo scienziato, è attuale l'economista, è attuale il sociologo e invece non è attuale il poeta. Siamo sicuri?
E allora a che serve la poesia? Questa è una domanda che ritorna spesso, anche tra i filosofi, anche tra gli scienziati, i padroni del vapore.
Sì,
no?
In genere torna a chi non fa esperienza della poesia e quindi si chiede a cosa serve, come se uno si chiedesse cosa serve un bacio, evidentemente non l'ha mai dato un bacio, no? E quindi chi si chiede in genere cosa sia la poesia perché non ha mai fatto esperienza, quindi sta lì a ragionare ma non ha mai fatto esperienza della poesia, perché la poesia non è qualcosa che serve come servono tutte le altre cose, non serve né a fare soldi, non serve a garantire successo, non serve a tenere sulle porte, non serve a far guadagnare la borsa, non serve a fare, come si può dire, a rendere più belle o nemmeno migliori le persone. La poesia serve, come è sempre servita l'arte, a conoscere la realtà, è un modo di conoscere la realtà. Gli scienziati lo conoscono in un modo, gli artisti in un altro, e quando sono artisti o scienziati veri arrivano a conclusioni molto vicine, perché poi la realtà è una. Per cui sì, non serve a niente da un certo punto di vista, oppure serve a tutto, perché serve a essere vivi.
Mi racconta, Davide, Forlì negli anni 60.
Forlì è la città più bella del mondo.
Forse è nato a Forlì.
Sono a Forlì, no, ma oggi sono salito su un taxi nella città dove vivo, sono vicino dove vivo, che è Bologna, e quando ho pagato compilare la ricevuta, gli ho chiesto come si chiamava il taxi si chiama Forlì 5. Allora gli ho detto, ah cazzo, Forlì, cioè, Forlì che bella città, la città più bella del mondo. Mi fa, ma ho chiamato il taxi così perché avevo una donna a Forlì, ma è il taxista. Gli ho detto, guarda che bella storia, l'hai chiamato il taxi come la città della donna che ama. Quindi Forlì è una grande città. A metà degli anni 60, un po' come adesso, una città senza niente di eccezionale, forse questo è il suo bello. Cioè, la cosa eccezionale sono le persone, cioè non c'è nessun monumento veramente straordinario, anche se sono delle cose molto belle, non c'è nessuna piazza veramente da giù di testa, anche se la piazza centrale è molto bella, la piazza della Vittoria è molto bella. C'è una città che si lascia amare soprattutto per le persone che ci sono, che sono come tutti i romagnoli, grandi nel male, grandi nel bene, abbastanza burberi però simpatici, poi insomma i romagnoli un po' si conoscono, si sa come sono. Ed è un posto bello perché non c'è niente di straordinario ed è tutto straordinario. Ed è l'unica, una delle poche città con l'accento alla fine, quindi qualcosa vorrà dire. E la patrona si chiama Madonna del Fuoco, che vuol dire che qualcosa di acceso c'è lì.
Ho iniziato a scrivere poesie a 8 anni. Non mi sono ancora fermato. Ero a Forlì, mia splendida città natale. Splendida per la gente che c'è, le signore buone e quelle cattive della latteria, i meccanici di bici mezzi matti, i matti interi sotto i portici, i signorotti impettiti, le ragazze. Oltre che per alcune cose, scorci, che i forestieri spesso non vedono o non possono vedere. Mi ricordo che ero ammalato a letto, gli orecchioni. Era inverno. Venne il primo verso. Ecco, arriva l'inverno. I bambini accendono il termo. Grande. Ora la mia casa è a Bologna, città bella e difficile, autoritaria, come una cicciona non più brillante e non più molto tonica, ma bella comunque. Giro molto, anche lontano. Se è molto lontano prendo l'aereo, ma faccio molti chilometri in automobile. Un filologo o un critico di professione forse potrebbe tirare richiami intratestuali. Io ho continuato a tirare il fiato da non so dove, da quale pozza buia di aria gratis.
Questa è la autopresentazione che Davide Rondoni ha inserito o fatto inserire nel suo sito. E lei dice, tra le altre cose, Davide, che non è mai stato in imbarazzo del suo essere cristiano. Chi dice il contrario, che essere cristiani debba procurare imbarazzo?
Beh, lo dice un sacco di gente, lo dicono un sacco di cose, non è che lo dico io. Cioè,
E come lo dicono e perché? Ce lo vogliamo ricordare?
Ma il modo più normale con cui si crea imbarazzo intorno a questa cosa è far credere che l'essere cristiano sia una specie di merito di cui uno si dovrebbe vantare, e allora lo tace per pudore. È un altro modo, mentre invece non è un merito. Un altro modo con cui si tace questa cosa, o si fa tacere questa cosa come se fosse un imbarazzo, è perché si ritiene che il cristiano sia una persona strana, che vive un po' meno degli altri.
Meno degli altri?
Un po' meno, perché tanto lui è tranquillo, sicuro, c'ha la fede, capito? Quindi è poco interessante. Questi sono, insomma, sono un po' i luoghi comuni che girano in tutti gli ambienti, non solo nell'ambiente culturale, no? Rispetto ai quali io non mi sono mai trovato in imbarazzo, perché non penso né che la fede sia un merito né che sia una vita tranquilla.
Se non è un merito e non è un modo di stare tranquilli, mi verrebbe automatico chiedere conferma il fatto che intanto ciò le procuri una qualche inquietudine o un qualche moto in movimento.
Inquietudine è il fatto che se tu incontri nella tua vita una figura eccezionale come quella di Gesù Cristo, se rimani tranquillo sei scemo, perché è la figura che rompe tutte le misure, è la cosa più bella del mondo, è la figura più affascinante, più profonda, più assurda, anche più assurda, più fuori misura, fuori previsione. Per cui quello è l'elemento che mette tutto il contrario della tranquillità, ma lo dice lui stesso, lui dice sono venuto a portare il fuoco, non
il fuoco, la Madonna del fuoco,
non la tranquillità. Quindi un po' questo, un po' c'è il fatto che appunto è un dono, non è un merito, e quindi come tutti i doni appunto se non sei come si può dire arido e avaro del tutto, l'aver ricevuto un dono crea sempre una certa movimentazione, cioè
una certa responsabilità, via, vogliamo dire questa parola?
No. Ma la parola responsabilità è una parola mai talmente abusata. Sì, si può dire sì, ma più che una responsabilità, diciamo, intanto procura una certa gioia, una certa allegria invincibile. Poi che questa gioia abbia dentro anche una componente di responsabilità, questo va da sé. Però se non fosse una gioia non sarebbe neanche una grande responsabilità.
Ci racconta che cosa succede nel centro di poesia
contemporanea,
di poesia contemporanea che lei ha fondato all'Università di Bologna nell'anno?
Sono 12 anni fa, ma quindi non so facevi i conti. Ma succede quello che io desideravo quando ho finito l'università e mi interessavo di poesia, già avevo scritto il mio primo libro, eccetera, però vedevo che l'università, per come è costruita, per come è fatta, per tanti difetti sia delle persone che delle strutture, è come se non dedicasse attenzione ai ragazzi che scrivono poesia. Nel senso, sì, ci sono i corsi di letteratura, però tendenzialmente non c'è nessuno che prende sul serio il fatto che un ragazzo possa avere il talento di scrivere poesia. Lo fa male qualche professore di buona volontà ogni tanto, eccetera.
Vedi che loro continuano a chiedere a che serve la poesia. Sembra che non serva a niente.
No, sì, ma continuano a chiedere. Quelli che non la conoscono lo chiedono.
Continuano.
Non è mica una domanda sbagliata, La domanda è legittima. Però appunto, come se mi dicesse, ma cosa serve innamorarsi? Posso fare una conferenza di 2 ore e mezza su cosa serve innamorarsi? Poi speriamo che ti innamori, così lo capisci. Quando mi sono laureato notavo che c'era questo vuoto, mentre invece l'università per esempio dedica non so, a centri, all'alimentazione del suino della Malesia, piuttosto che a cose importanti, non so, a certe branche minime dell'elettronica. E io mi chiedo, ma come la poesia, che è una delle cose più importanti anche dell'identità italiana, al di là dei corsi di letteratura, non ha uno spazio dove i ragazzi possono essere valorizzati o corretti, eccetera? No, ci ha inventati questa cosa, grazie soprattutto alla lungimiranza di un professore lì, che è Raimondi, che è un grande italianista, che era il mio professore, e pur non essendo io un accademico abbiamo creato questa cosa insieme ad altri docenti.
E che cosa succede allora quotidianamente in questo
quotidianamente
centro?
Succede che c'è uno spazio aperto dove i ragazzi vengono, si fanno delle iniziative, si fanno dei seminari, si invitano dei poeti a leggere, dai premi Nobel ai ragazzi esordienti. È diciamo un porto di mare il cui esito, questo è la cosa importante secondo me, io misuro diciamo così la validità di questo lavoro del centro che va avanti da tanto tempo e che mi costa anche una certa fatica e un bel po' di guai, il fatto che un sacco di ragazzi che sono passati di lì e che li hanno incontrato, a parte me, anche altri poeti, altri maestri della poesia di tutte le razze, sono cresciuti tanti poeti, cioè tanti ragazzi che hanno mosso lì per i passi, poi hanno cominciato a pubblicare i loro libri, a essere presenti in antologie, e questi ormai sono numerosi, gente tutta diversa fra di loro per stile, per temperamento, per orientamenti. Quindi In questo senso il centro di poesia ha fatto il suo mestiere, cioè sta facendo il suo mestiere, che non è tanto quello di creare degli eventi, perché gli eventi di poesia letteraria ce ne sono già tanti.
Ma un vivaio, insomma.
Sì, quello di creare un posto dove uno viene preso sul serio e può fare la sua strada.
E il vivaio per Davide Rondoni qual è stato? O meglio, quali sono stati i suoi giardinieri, i poeti che lei ha incontrato quando era ragazzo? Per esempio di Testori,
sì,
vero?
Testori, Luzzi. Due nomi principalmente sono stati Testori, Luzzi, aggiungerei Bigongiari, che era un altro che andavo a trovare spesso a Firenze. Poi ha avuto un ruolo anche Caproni, Giorgio Caproni, che mi piace ricordare perché è il centenario quest'anno della nascita.
Vorrei ricordare di Davide Rondoni, si avvia a conclusione questa nostra chiacchierata, che oltre all'attività in prima linea della poesia, che abbiamo visto attraverso quali sfaccettature la cultura dei giovani poeti, l'insegnamento, la saggistica, la traduzione, la frequentazione di poeti, l'organizzazione di trasmissioni televisive dedicate alla poesia e anche la scrittura di la redazione di articoli, no, su Avvenire. E accanto a tutto ciò vorrei ricordare una nota dell'inizio, il titolo che diede a, penso sia la prima rivista che ha fondato, è vero?
La prima e l'unica, Clandestino.
Ah, è l'unica, è vero. Clandestino. E vorrei che spiegasse questo titolo, che è molto...
Il titolo in realtà l'ha inventato il mio amico Gianfranco Lauretano, che ancora fa con me la rivista, che è un grande poeta di Cesena. Cesena è una città un po' meno bella di Forlì, però insomma è la stessa...
Ma ha detto che tutte le città sono meno belle di Forlì.
Esatto, però Cesena è vicino, gode un po' così della luce
riflessa. Di luce riflessa.
No, Gianfranco è un caro amico, inventò questo. Eravamo nel giardino di casa del nostro comune amico Luca Vespignani, che è diventato un grande docente di diritto, allora non sapeva ancora cosa fare nella vita, quindi frequentavano i poeti, e nel giardino di casa sua dovevamo continuare una rivista che c'era a Forlì di una grandissima persona che era Giampaolo Piccari, che faceva una rivista che si chiamava Quinta Generazione. Lo voglio ricordare perché Giampaolo è stato un uomo buonissimo che ha dato un sacco di spazio a un sacco di poeti della mia e della generazione precedente alla mia, che hanno esordito con lui. E lui ci disse: continuate voi, a me, a Lauretano, continuate voi a fare la rivista, la casa editrice. Allora noi ci trovavamo per dare un nome nuovo, essendo più giovani. E Lauretano se ne uscì con questo nome.
Clandestino. Scusa, questa rivista di Lauretano? Sì, questa rivista di
Piccari. Quinta Generazione.
Quinta Generazione.
Molto bella, eccetera. E allora Lauretano se ne uscì con questo nome, Clandestino, con la D maiuscola nel mezzo.
Clandestino.
Tutta una parola con la D maiuscola nel mezzo, che si può leggere in tanti modi, vuol dire tante cose. E che da allora abbiamo tenuto perché è un bel titolo.
È vero che un poeta ha sempre dei versi in tasca non ancora pubblicati, forse non ancora scritti, che non saranno mai scritti?
Sì.
Fuori?
Adesso qui in questo momento non c'ho niente, in realtà, ho lasciato la borsa di là. Però c'è un verso che mi ronza in testa da un po' di tempo.
Che ronza come una canzone, come un ritornello.
Verso, cioè, i versi sono più... sono più rudi della canzone. La canzone è la musica fondamentalmente.
I versi sono più rudi?
Cioè sono più fisici, diciamo così. La canzone più c'è la musica, mentre c'è la parola ha un suo andamento più fisico. E quindi ti ronza in testa non come una canzone, ma in un altro modo. Ti batte in testa in un altro modo. È un verso che ha a che fare con una cosa che ho visto a New York, ma adesso non ve lo dico. È comunque l'immagine di una barista, a cui chiedi di rendere perfetto l'attimo. Così non vuol dire niente, va bene così.
Grazie di aver reso in qualche modo perfetto anche questo attimo a Davide Rondoni attraverso una collezione di attimi della sua storia, della sua esperienza poetica. Buon lavoro.
Grazie.
Era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.